Bene, come annunciato, riprendo delle riflessioni sull'Epistola ai Galati, capitolo 3. Ma già come dissi l'altra volta, è passato un po' di tempo, non è mio scopo quello di fare un approfondimento teologico. Teologico nel senso del valore della parola, quanto mettere in evidenza che cos'è che ha spinto l'Apostolo Paolo a scrivere questa epistola. Perché il tema, che solitamente si dice è la salvezza per grazia, è vero, ma la motivazione, la spinta è la verità minacciata. Questo è lo spirito della lettera ai Galati. Paolo scrive alle chiese delle regioni della Galazia perché la verità dell'Evangelo era minacciata. E quindi è sotto questo spirito che vorrei condividere ancora delle riflessioni per quanto riguarda il capitolo 3, ma concentrandomi sui primi cinque versetti che vado a leggere. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui dunque che vi somministra lo spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Paolo si rende conto che stava succedendo qualcosa di grave nelle chiese di questa regione della Galazia. E era consapevole che se non fosse intervenuto prontamente, la minaccia che incombeva su queste chiese poteva allontanare i nuovi convertiti dalla verità del Vangelo, e questo stava già avvenendo. Paolo, se vi ricordate, inizia la sua epistola, dopo l'indirizzo e i saluti, con un'affermazione di sorpresa. Mi meraviglio. E qui va oltre e spiega le ragioni di questa sua meraviglia. In che modo? Apostrofando i destinatari del suo scritto in modo fermo, deciso, usando parole tutt'altro che tenere e carezzevoli, se avete seguito la lettura, però sempre amorevoli, anche se può sembrare strano, ma con lo scopo di portare questi personaggi a riflettere, a capire, a fargli aprire gli occhi. Abbiamo cantato, è stato detto, apri i miei occhi, Signore. Avevano bisogno che qualcuno gli aprisse gli occhi. Questo vuol dire che è un processo continuo quello di tenere gli occhi aperti, e lo vedremo. Una annotazione prima di andare avanti. Paolo, nelle sue varie epistole che scrive alle chiese, le scrive alle chiese, quindi a tutti i membri che ne sono parte, e non solamente alle loro guide, agli anziani. di fatto estende quanto lui ebbe a dire agli anziani della chiesa di Efeso che aveva chiamato, per metterli sull'avviso dei pericoli di insorgenza di false dottrine nelle chiese. Quindi allora aveva chiamato gli anziani e li ha messi sull'avviso, ma le epistole sono destinate alle chiese, a tutti i membri. Se gli anziani hanno una loro precisa responsabilità nel vegliare, questa non annulla né sminuisce la responsabilità di ogni singolo membro nell'attenersi saldamente alla verità. È quello che è nello spirito di questa lettera. Torniamo ai Galati. Paolo pone loro una serie di domande incalzanti, dalle quali sviluppa, poi successivamente espone delle solide argomentazioni teologiche a sostegno della sua sorpresa, delle motivazioni che lo hanno portato a meravigliarsi. I 5 versetti che abbiamo letto contengono ognuno una domanda. E vediamole. Allora, primo versetto dice: Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Quale sarebbe la vostra reazione, la nostra reazione, quando qualcuno ci dice insensato? Allora, innanzitutto Paolo specifica questo insensato rivolto ai Galati. Non parla in modo generico. Si sta rivolgendo a delle persone ben identificate, ai cristiani di questa regione, e non ad altri personaggi non meglio identificati. Paolo tocca il cuore e le menti esattamente di coloro ai quali si vuole rivolgere, e lo dice chiaramente. Insensati, che brutta parola. Chi è un insensato? Si possono dire tante cose, io ho raccolto alcuni dati. Persona che opera senza o con poco senno, perché priva di basi, di discernimento, e che quindi non è capace di valutare le cose per quello che sono realmente, o per la loro gravità, o per l'importanza che hanno. L'insensato agisce perciò in modo irragionevole o imprudente o contrario al buon senso, col pericolo di danneggiare se stesso, anche moralmente, ma anche gli altri. È un'affermazione questa di Paolo che potrebbe sembrare offensiva, provocare del risentimento per chi se la sente dire. Ma è proprio l'inciso che troviamo in un'altra parte che identifica, specifica la ragione della sua affermazione. Dice: insensati perché non ubbidiate alla verità. Quindi questa affermazione forte è strettamente connessa alla ragione per cui viene detta. Non è buttato lì una frase, sei un insensato, punto. No, siete insensati per questa precisa ragione, perché non ubbidiate alla verità. Chiamandoli insensati, Paolo intende dire ai cristiani della Galazia che è proprio sulla questione sollevata che sono facili a lasciarsi imbrogliare, ingannare, distogliere per mancanza di discernimento, per mancanza di solidi, immutabili, incrollabili fondamenti. In altre parole, perché non tengono gli occhi aperti. La parola insensata piace all'Apostolo Paolo, Infatti la usa anche all'inizio dell'Epistola ai Romani, la usa Giacomo, l'ha usata Gesù, quando a un certo punto, dopo aver fatto un bel pezzo di strada con i due discepoli di Emmaus che non capivano, a un certo punto gli dice: insensati. Chissà che per qualche ragione non sia necessario che me la senta qualche volta dire anch'io. Boh. Chi vi ha? Chi? Io ho trovato interessante osservare l'atteggiamento di Paolo verso questi chi, che stanno agendo da sovvertitori del Vangelo di Cristo. Non li definisce. Il chi è un termine generico, un termine vago. Li considera degli intrusi. Non si è preoccupato di sapere chi sono per nome. Utilizza, identificandoli, delle parole non identificative. Leggendo troverete che lui dice: alcuni, costoro, chi, quelli. Paolo non cerca di opporsi a questi chi. Non li chiama a rendere conto del loro nefasto operato, non si mette a discutere con loro di dottrina, di Vangelo, lo ritiene tempo perso. Anche qui, questo ci deve far riflettere. Probabilmente si trattava di una corrente di pensiero che serpeggiava nelle chiese di quella regione, e delle correnti di pensiero non è sempre facile individuare l'origine, anche se si possono individuare i propagatori. Ma la preoccupazione di Paolo era un'altra. Era essenzialmente rivolta verso le guide delle chiese, nella loro responsabilità di vegliare, come si diceva prima. Era rivolta verso i membri, i Galati, i membri delle chiese della Galazia, che dando spazio, dando ascolto all'insinuarsi di queste dottrine, lasciavano spazio alla minaccia, alla verità, e ne vengono influenzati negativamente. L'altra preoccupazione era quella, muovendo da queste situazioni, affermare, riaffermare con forza la verità del Vangelo che avete minacciata. Questa era la preoccupazione, non perdersi in discussioni inutili con chi cercava di deviare, di portare avanti. La preoccupazione era per chi ne poteva essere influenzato e ne era influenzato. Questo non vuol dire che non si debbano avere occasioni di confronto, di scontro con chi, ma la preoccupazione di Paolo qui era per la Chiesa. Chi vi ha ammaliati? Quando è l'ultima volta che avete usato questa parola? È una parola praticamente in disuso. Ammaliati, affascinati, sedotti, incantati, ingannati. Il serpente aveva fatto di tutto per ammaliare Eva. Chi vi ha ammaliati? Come se foste divenuti ciechi a causa di una magia malevola e dannosa. Ammaliati. Ovviamente l'affermazione di Paolo va intesa in senso metaforico, ma ha in sé proprio il valore di come sia facile, di come sia possibile dare ascolto a idee, pensieri che ammaliano, che affascinano, senza rendersi conto di che cosa si sta ascoltando. Questa è la prima domanda. Ma, come avevo accennato prima, in questa domanda c'è la constatazione di un cambiamento che si era prodotto in loro. Quando parla di questa immagine ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Cioè, voi avete avuto nell'insegnamento che vi è stato dato il quadro di Cristo crocifisso tra voi. Voi, insensati, che avevate avuto questa conoscenza, che vi è stato trasmesso questo, il centro, il fulcro, Cristo crocifisso tra voi, con l'annotazione che avevo fatto prima. Perché Paolo non intende semplicemente ricordare un avvenimento passato, bensì richiamare l'attenzione su un avvenimento che si è effettivamente compiuto in un momento passato, ma il cui valore rimane costante e presente. Seconda domanda. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? È stuzzicante l'Apostolo Paolo. Come avete ricevuto lo Spirito? Che strana domanda. Che strana domanda. Paolo vuole mettere in evidenza lo stretto legame che esiste tra l'aver ricevuto lo Spirito e la figura del Cristo crocifisso e risorto. È come se volesse far osservare ai Galati: ma pensate che sia possibile ricevere lo Spirito con osservanza di riti o con manifestazioni esterne, cioè in modo diverso da come Dio ha voluto? Qui si parlava di osservanza di leggi mosaiche, quello che veniva insinuato. Non ci sono alternative. Solo la fede in Cristo permette di ricevere lo Spirito Santo. È questo che l'Apostolo Paolo sta ribadendo. E con questo l'Apostolo Paolo ribadisce un basilare fondamento dottrinale. Il credere, la sola fede, il credere in Cristo crocifisso e risorto e il dono dello Spirito Santo sono gli unici e inseparabili aspetti della salvezza. Il dono dello Spirito è di Dio in risposta alla fede e non alle opere intese come mezzo per ottenere qualcosa, oppure grazie all'osservanza di riti o a seguito di manifestazioni particolari. Il dono dello Spirito Santo e la fede in Cristo sono gli unici e inseparabili aspetti della salvezza. Questo è Paolo, quello che sta ribadendo, e andando avanti lo sottolineerà continuamente. Terza domanda, che ritorna come prima. Siete così insensati? Ce l'ha con questa frase. Mancate di intelligenza fino a questo punto? Pensate di cominciare con l'Evangelo che vi ho annunciato per poi supporre di poter raggiungere la pienezza, la perfezione, come la maturità, con degli sforzi, con delle osservanze, con le vostre risorse, con l'osservanza di atti esteriori che altri vi vogliono rivolgere? Paolo era profondamente preoccupato da quello che stava succedendo. E in questo versetto ci sono due antitesi: cominciare e finire. E mi ha fatto venire in mente, quando Paolo scrive ai Filippesi, dice: colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Non voi la porterete a compimento. L'altra antitesi è lo scontro tra lo spirito, la fede, e la carne, le opere, ma questo lo tratterà l'Apostolo Paolo più avanti. La quarta domanda, quarto versetto: avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Anche qui, cercando di approfondire il significato di questo, nelle versioni quel sofferto ha un senso piuttosto aperto, che non è in senso di sofferenza fisica soltanto, ma nel senso e significato: avete fatto le vostre esperienze per nulla? Infatti Paolo qui può riferirsi tanto alla persecuzione, ci sono dei riferimenti, quanto ai miracoli operati in mezzo a loro. È stato tutto vano? Che rapporto c'è tra la ricaduta nel legalismo e le esperienze di fede vissuta? Infine l'ultima domanda: così dunque colui che vi somministra lo Spirito e opera miracoli fra di voi lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Interessante come alcune domande che Paolo pone le lascia aperte. Dio ha donato e ha operato tra loro solo per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è nessun merito nell'opera di Dio. Ora mi sono chiesto: questa era la situazione dei cristiani della Galazia che Paolo ha affrontato? Con quali occhi leggere oggi questi richiami di Paolo allora rivolti ai Galati? Conservano ancora una qualche attualità? Ah certo, se entriamo nell'argomento della salvezza per grazia e non per opere, credo che siamo tutti maestri, o dovremmo esserlo, dopo tutto quello che è venuto, l'opera di Lutero, eccetera eccetera. Ma allora, visto che il tema era questo qui, con quali occhi leggere oggi questa preoccupazione di Paolo? Esistono oggi delle circostanze che possono rappresentare dei seri pericoli per la verità della parola e quindi per la Chiesa, che richiedono fermezza e determinazione per affrontarli? Se sì, quali sono? Esistono oggi delle tendenze, delle ideologie, dei costumi della società in cui viviamo che possono minacciare i fondamenti biblici, a partire dalla creazione, così come voluta e operata da Dio, per arrivare a minacciare l'Evangelo della croce in Cristo? Con quali occhi leggere oggi questa preoccupazione di Paolo? Quello che dirò ora può essere considerato un fatto di costume, e lo è. Può essere un cambiamento culturale, e lo è. Può essere una trasformazione sociale, e lo è. Ma è prima di tutto una minaccia, un attacco alla verità della parola di Dio. Non so quanti di voi hanno letto, ce l'avevo qui, eccolo, l'ultimo articolo di Gianfranco comparso sulla Nuova Provincia, ce l'ha in fondo. Quanti sanno di che cosa si tratta, di che cosa ha coraggiosamente parlato? Forse pochi. E allora permettetemi di leggerlo, tanto è breve. Quattro padri, due madri, e 4 figli. Nel giro di pochi giorni all'anagrafe di Torino, Gabicce e Roma sono stati iscritti dei bambini con genitori omosessuali. La cosa non dovrebbe sorprenderci più di tanto, già da tempo la tendenza ideologica di molti politici e istituzioni è fortemente influenzata dalle lobby LGBT. Decisioni etichettate come atti di coraggio per andare oltre alle normative che non le prevedono. Decisioni prese, come afferma il giurista Cavino, senza una base giuridica, ma solo nell'interesse dei desideri dei genitori, scavalcando quelli dei bambini, scavalcando la naturalità della famiglia e le leggi, e per di più con la collaborazione di chi le leggi dovrebbe farle rispettare. Questi bambini cresceranno in famiglie monosessuali per un equilibrato sviluppo psicosessuale. Paradossalmente saranno privati proprio della libertà tanto sbandierata dalla teoria gender, la scelta futura se essere maschi o femmine. Che ci piaccia o no, anche quei bambini sono nati dall'unione di un uomo e una donna. Fuorviante cercare di mascherare e confondere le carte. Il profeta Isaia tuonava contro coloro che chiamano male il bene e bene il male, cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Questo è quanto ha scritto Gianfranco. In aggiunta, forse qualcuno di voi avrà sentito questa bella notizia, in un asilo di Roma si è proceduto all'abolizione delle feste del papà e della mamma. Considerate celebrazioni ideologiche e divisive, quindi da cancellare, introducendo una più inclusiva festa della famiglia. Così ci si fa star dentro tutto. Che questo fenomeno possa caratterizzare la non cristianità è un dato di fatto. Purtroppo, però, è proprio il mondo cristiano e quindi anche evangelico, che sta sempre di più ammettendo, ufficializzando e legalizzando questa pluralità, adoperandosi per giustificarla e motivarla biblicamente, con tanto di riferimenti biblici ovviamente distorti e manipolati. È proprio in questo contesto che è stato affermato e scritto in ambito cristiano. Questa ve la voglio mettere davanti, questo è proprio stato scritto: la parola di Dio va costantemente riletta e reinterpretata alla luce della vita contemporanea, non per eroderne i fondamenti, ma per costruire comunità sempre più accoglienti, sapienti e in sintonia con il Signore amante della vita. La parola di Dio va riletta e reinterpretata alla luce della vita contemporanea. Non la vita contemporanea vista attraverso la parola. No, il contrario. La parola va riletta e reinterpretata. E questo è stato scritto in contesto evangelico. Qui c'è un palese, sempre più evidente attacco, oggi ufficiale, contro il principio creazionale di Dio, basato sull'unicità del rapporto uomo-donna, come coppia e come genitori. L'uomo, maschio, si unirà alla sua moglie, femmina, e saranno una stessa carne. Crescete e moltiplicatevi. La verità e la volontà di Dio sono seriamente minacciate. E questo è un punto. Passiamo a un altro. Sapete che cos'è questo? Si chiama Zomer. È un cane robot interattivo per bambini, quindi c'è una interazione, cioè si può comprare su Amazon o qualcosa del genere attorno ai 100 euro. Zomer è il nome né maschio né femmina che due genitori hanno dato a loro bambin. Non si può dire al loro bambino o alla loro bambina. Zomer abita negli Stati Uniti e oggi ha 2 anni. Non si sa se è un bambino o una bambina, ma questo non a causa di anomalie genetiche. I suoi genitori, infatti, crescono Zomer secondo il cosiddetto gender creative, un metodo che sono tra le primissime coppie a sperimentare, un metodo per cui non rivelano neppure agli amici se la loro creaturina è un maschio o una femmina, ovviamente sulla base degli elementi che contraddistinguono il sesso. La madre ha spiegato: ho deciso di non assegnare un sesso a Zomer, perché il sesso viene assegnato dai genitori, no? E questo per liberarsi dagli stereotipi e non condizionarlo o la, non si sa, nella scelta del sesso nel quale riconoscersi una volta che sarà in grado di esprimersi. Voi tutti conoscete i simboli maschile e femminile, il simbolo del sesso. Questo è il simbolo del non sesso. Se non l'avete visto, lo vedrete. Che questo fenomeno possa caratterizzare la non cristianità può essere amaramente comprensibile, dal momento che Dio è messo fuori causa. Per contro, nel mondo cristiano si sta discutendo sulla questione. Questo sarebbe opportuno se ciò portasse a una chiara e decisa affermazione degli inalienabili e divini fondamenti creazionali. Invece cominciano a comparire attenzione, interesse, aperture, ammiccamenti. Un'altra minaccia alla verità. Perché questo è un altro palese, sempre più evidente attacco, se non ancora ufficiale, comunque già introdotto nelle scuole e non solo, contro il principio creazionale di Dio, che ha creato l'uomo e la donna, maschio e femmina. Quindi due diversi generi ben distinti e identificabili e che non sono il risultato di una scelta soggettiva fatta a posteriori. Ricordiamoci, andiamo un po' indietro, Dio ha detto no, non è vero. Un terzo, toglielo pure. No, quello lo vediamo poi dopo. Il terzo elemento è la necessità di un nuovo simbolo. La domanda è: la colomba sostituirà la croce? Nel bollettino di una chiesa luterana, povero Lutero, chissà i giri che starà facendo là dentro, compare un articolo sul tema della convivenza tra le diverse religioni. Vi si afferma la necessità di passare dal simbolismo che le differenzia, la croce per i cristiani, la stella di Davide per gli ebrei, la mezzaluna per i musulmani, eccetera, eccetera, simboli che spesso sono motivo di antagonismo e di lotta, passare a un simbolo che le unisca. Quale simbolo? Vai pure. Quarto. La colomba, che nelle varie culture e religioni ha dei significati spesso analoghi e che viene visto come un comune simbolo di pace. Viene quindi accettata l'idea che la colomba come simbolo venga messa al di sopra dei simboli delle varie religioni, quindi anche della croce di Cristo. Certo, non ho letto nulla che la croce di Cristo venga negata, ma la sua simbologia e quindi il suo significato viene sostituita e sottoposta a quella di un volatile. La croce, centrale elemento di divisione tra chi crede e chi non crede, deve cedere il passo a un nuovo simbolo che parla di uguaglianza e di inclusione, ma senza Cristo. Questo è quanto, così, ho avuto il mal di pancia di trasmettervi. Cristiani insensati, chi vi ha ammaliati? Quanto sono attuali le parole di Paolo? E allora vorrei chiudere con questi 5 versetti, sempre dell'Apostolo Paolo, parte della lettera agli Ebrei. Voi correvate bene, e lo vedremo poi perché sempre nell'Epistola ai Galati, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? E ancora ai Corinzi Paolo scrive: temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia ammaliando, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. E infine un'esortazione che ci viene dalla parola, quella parola di cui ci è stato detto la bellezza, abbiamo riconosciuto tutto quello che possiamo riconoscere, bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. La verità è minacciata, lo è sempre stato, continuerà ad esserlo, ma sempre in modi più sottili e più subdoli. Che cosa fare? Che cosa fare di fronte a queste realtà? Innanzitutto pregare singolarmente come Chiesa. Ecco che ritorno sul senso dei nostri incontri di preghiera. E parlando della fedeltà nostra, così qui abbiamo di che pregare per essere salvaguardati da questi tentativi di trascinarci lontano. Pregare che il Signore abbia pietà di una società che sta andando dove sta andando. Pregare perché la sua Chiesa rimanga ferma e salda sulle verità incrollabili, anziché ammiccare come sta facendo, almeno in parte. Poi, cosa fare? Tenersi informati, conoscere il tempo in cui viviamo, quello che Isabella accennava a proposito del libro. Qui stiamo parlando di problemi spirituali, ma che sono problemi sociali. Essere informati, essere equipaggiati, essere sempre di più radicati, fermi nella parola. Se sorgono dei dubbi, ma parlarne. Essere equipaggiati per essere in grado di parlare nelle situazioni che si possono creare, che possono avere a che fare con la scuola e come con tanti altri contesti. E poi, un'altra cosa che sento di suggerire, io non l'ho ancora fatta, ci penserò, esistono delle associazioni non necessariamente evangeliche, ma che si battono contro queste tendenze, queste situazioni, dove a volte mi sembra che ci sia molto più di evangelico che non nell'evangelico, come fermezza e chiarezza. Questo anche si può fare, perché è un modo, condividendo ciò che queste associazioni portano avanti, perché ovviamente va capito che non ci siano vie distorte, per far sentire non una vocina qua e là ogni tanto, ma una voce per quello che può servire. Oppure, l'altra alternativa, siamo alla fine dei tempi. Fate voi. Che il Signore vi benedica.